run. You missed the starting gun. Che meraviglia, è sempre una grandissima emozione, un colpo al cuore ascoltare le note di The Dark Side of the Moon, che ha 50 anni di vita, e soprattutto ascoltarlo in cuffia con la rimasterizzazione che è stata realizzata in tempi molto recenti. E insomma, quindi un bel compleanno, ma così come anche un bel compleanno quello di Roger Waters, e non possiamo non festeggiare questi due avvenimenti, e lo facciamo con i nostri ospiti. Cominciamo da un ospite a voi noto, voi ascoltatori di Rete 2, ovvero il musicologo Paolo Prato, che salutiamo, che torniamo a salutare. Ben ritrovato, voi che sapete. Paolo, buongiorno.
Buongiorno a tutti, sono contento di riprendere il cammino insieme a voi per una lunga serie di puntate in cui chissà di che cosa parleremo.
Chissà, ma non lo svegliamo subito, svegliamo solo quella di oggi, e svegliamo soprattutto, per la prima volta, voi che sapete, un ospite che abbiamo l'onore di avere con noi, insomma bassista, autore, ha suonato con Franco Battiato, con Il Volo di Alberto Radius, Battisti, Finardi, insomma una celebrità del basso in Italia. Si tratta di Roberto Callero, per gli amici e quindi anche per gli amici di Rete 2, Bob. Bob Callero, buongiorno, ben trovato per la prima volta, voi che sapete, un piacere ospitarti.
Buongiorno, eccoci qui con questa simpatica cadenza genovese, mi dicono che si sente tantissimo quando sono al telefono.
Un po' quindi... si sente, ma ci piace.
No, ma...
ci piace. Beh, insomma, Bob, cominciamo da te, visto che appunto sei con noi per la prima volta, no? E insomma, tu da grande, certo, bassista, sì, quale sei, anche virtuoso di uno strumento che poi conosceremo, uno strumento particolare che è il basso stick, puoi parlarci sicuramente di Roger Waters e anche, perché no, di questo meraviglioso disco. Quindi... Che cosa è stato per te Waters? Come mai è stato, se lo è stato, secondo te, evidentemente un punto di riferimento? Oppure per te lo sono stati altri bassisti più di lui?
Allora, il discorso è questo. Innanzitutto io tenderei a incasellare Waters sotto la voce musicisti, perché diciamo che, come, certo, in diversi gruppi, il bassista o qualche altro elemento che non hanno parti, diciamo così, di eccessivo rilievo, tendono ad essere sottovalutati tecnicamente, in realtà poi dopo, dietro le quinte, nel famoso discorso sala macchine, cioè sono gli artefici magari di tutta la struttura del progetto, eccetera. Un po' come questa figura qui che è stata, abbiamo conosciuto un po' di striscio, abbiamo sfiorato per il fatto della sua scomparsa, il batterista dei Rolling Stones. È una figura un po', diciamo, minore musicalmente, però grandissimo, proprio è stata la pasta che ha legato il gruppo, e quindi le qualità, diciamo così, nella musica di un elemento che magari non spicca, come Roger Waters assolutamente non ha mai fatto sul basso niente che possa essere, diciamo così, eclatante sotto il profilo dei tecnicismi, sì, però ragazzi, lui ha creato tutto quel mondo che poi è sfociato con, secondo me, l'opera rock più grande di sempre, che è stato The Wall,
certo,
e quella, certo, quella situazione a Berlino è una cosa che ancora io adesso guardo, mi vengono i brividi, perché dico, ma come hanno fatto con quella tecnologia di quei tempi a fare in modo che non fischiasse neanche un microfono?
Sì.
Cioè, non c'era uno scocchio di jack, non c'era niente, una roba perfetta.
Proprio così.
Tutto quello che è accaduto con centinaia di persone,
sì,
a lavorare e a suonare, a fare musica. Quindi Roger Waters è questa cosa qui, è una, sì, grandissima personalità, e oltretutto, sì, ultimamente poi è uscito anche fuori con la sua, diciamo così, anima, se vogliamo, politica,
sì,
cioè, quindi si è espresso, ha avuto dei momenti in cui si è espresso molto chiaramente contro certi personaggi, ecco,
certo,
per cui la mia ammirazione verso quest'uomo non è tanto per il fatto del basso in sé, ma proprio di aver fatto parte di questa struttura che ci ha fatto sognare e che ha portato nella musica una dimensione di una poesia infinita, perché,
sì,
se ne pensiamo, ha dato F. Mader, ad esempio, cose del,
certo,
genere,
certo. Sì, sì.
Insomma, poi lo dici tu, di fronte a, sì, delle opere altissime, ecco.
Certo, lo dici tu, Bob Callero, no? Come dire, il fatto di non perdersi nei tecnicismi, nelle scale verticose, ma andare subito al noccio della questione. The Dark Side of the Moon è stato inciso nei celeberrimi studi di Abbey Road a Londra, no? E dove sì, appunto si veniva a fare un lavoro in quei tempi, si faceva un lavoro collettivo che magari, so, durava forse un mese, no? Adesso forse è impensabile poter stare un mese in uno studio, peraltro così costoso come nella fattispecie Abbey Road.
Ma anche di più, senz'altro, perché se pensi che noi stavamo un mese con Lucio Battisti ed eravamo nei tempi, diciamo così, sì, lunghi, però diciamo abbastanza consueti per quanto riguardava un certo tipo di lavorazione su prodotti con qualche, cioè con novità e tutto il resto. Sì. Quindi figurati Pink Floyd, cioè con la struttura che avevano, cioè, non so quanto saranno stati lì, però tra preproduzione e registrazione, quindi...
Assolutamente. E senti, invece passiamo a Paolo Prato, no? Numeri di The Dark Side of the Moon, numeri di vendita che sono impressionanti, no? E la cosa bella, la cosa interessante è che continua questo album a vendere in modo incredibile, no? Quindi continua a rimanere nella storia.
E così, cioè, io attenendomi semplicemente a quello che si legge in rete, le statistiche insomma variano, però grosso modo i trend sono quelli. Sappiamo che l'album risulta il terzo quarto venduto di tutti i
tempi. Sì.
C'è un po' una differenza tra le copie dichiarate e quelle certificate, bisognerebbe andare a fare le pulci, insomma, che cosa significa certificate, però diciamo che siamo attorno, qualcuno dice 50 milioni, qualcuno dice un po' di meno, ma insomma siamo veramente alle vette assolute. E ci sono altri dati curiosi che allora intanto storicamente arriva al primo posto delle classifiche americane, che sono il mercato più importante naturalmente, poco più di due mesi dalla sua pubblicazione, cioè il 28 aprile del 73. Il successo fu tale che due mesi dopo i Pink Floyd furono quasi obbligati a tornare negli States per riprendere la loro tournée che avevano appena abbandonato. No? Una settimana dopo, 7 maggio, esce il primo singolo, Money, e tenete conto che i Pink Floyd non pubblicavano dischi singoli da 5 anni perché si erano concentrati sul formato album, e anche quello schizza comunque al 13° posto, insomma non era una cosa da poco. Poi vabbè, possiamo citare la rivista Rolling Stone, che è un po' la Bibbia, no, del rock, che sistema Dark Side of the Moon al 43° posto nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi, ma attenzione, nella lista dei migliori album progressive, qui andiamo diciamo sul genere che Dark Side of the Moon esprime, lo mettono al primo posto in assoluto, cioè è il disco diciamo progressive e quindi di rock artistico che ambiva a essere considerato come musica classica il più importante in assoluto. E poi c'è anche insomma la classifica stilata dall'Associazione Nazionale dei Commercianti di Dischi, i quali lo mettono al secondo posto di tutti gli album più importanti di sempre, no? Hai ricordato giustamente che è sempre in classifica, cioè praticamente sono 50 anni che una volta entrato non è mai uscito, e qualcuno stima che in America un cittadino su 14 ne possiede una copia. Sto tenendo l'idea.
Impressionante. We'll be right back.
stash. New car, caviar, four-star daydream. Think of buying me a football team. Money, get back. I'm off right, Jack. Keep your hands off of my.
E questo era appunto il primo singolo estratto da The Dark Side of the Moon, di cui si parlava poco fa con te, Paolo Prato. Ma torniamo sul nostro Bob Callero. Voglio chiederti, Bob, come hai vissuto i tempi che stiamo rievocando attraverso questo album? Che importanza hanno avuto i Pink Floyd e questo disco in questione, specialmente riferiti alla musica, diciamo, italofona italiana? E quali erano i gruppi più influenti in quell'epoca e per quale motivo? Cosa ti piaceva?
Allora, io sono entrato nel. Io ammetto che, cioè, il mio innamoramento con i Pink Floyd è stato nel disco Atom Earth Mother. Lo ammetto,
certo.
Perché
sono,
sì, perché lì proprio io mi sono trovato a nel senso a viaggiare proprio nelle ere addirittura preistoriche, perché ci sono suoni, momenti, eccetera, che sono talmente. Come si può dire, per quanto riguardava la mia sensibilità, talmente realistici nell'immaginare paesaggi proprio antecedenti alle nostre epoche, che niente, c'è proprio una forza sicuramente di viaggio nel tempo. Per me Atom Earth Mother è stato quello, la facciata della famosa suite.
Certo.
Poi invece è chiaro che se arriviamo ai singoli pezzi, alle singole tracce, come queste di The Dark Side of the Moon, e beh, lì siamo veramente all'utilizzo dell'elettronica, proprio come ha saputo fare loro, nel modo più, come si può dire, coinvolgente sotto profilo delle sensazioni. Cioè, i Pink Floyd sono sempre riusciti a trascinare, credo, gli ascoltatori in un mondo non tanto di fate, come potevano essere i Genesis, cioè di una certa leggerezza di personaggi, ma proprio nelle epoche del tempo. Cioè Pink Floyd, cioè, ti fanno viaggiare nel tempo, non ti evocano personaggi in particolare, ma proprio io da questa band ho percepito sempre questa fortissima componente. E oltretutto la copertina, ci terrei a dirlo, di quel disco, cioè vogliamo parlarne, io credo che l'abbinamento stesso, cioè assolutamente, del fascio di luce che passa attraverso il prisma, poi The Dark Side of the Moon, cioè questo titolo che voleva dire tantissime cose, anche sotto il profilo di quello che deve essere il rapporto con il nostro satellite per l'America, per il mondo, eccetera. E Dark Side of the Moon, anche lì c'è lo sguardo retroflesso di quello che è la vicenda umana, cioè la parte che non si sa, che non si conosce. Beh, insomma, poi col pezzo dedicato, cioè, allo scomparso, cioè, di ragazzi sono brividi, quindi ti si parla non più di musica, ma di sensazioni, ecco. Io da Pink Floyd ho ricevuto questa fantastica dose di sensazioni psichedeliche, dai, usiamo pure il termine, dai, usiamo.
Avanti. Certo, certo. E nello specifico Roger Waters?
Allora, Roger Waters, ti ripeto, come bassista non mi ha mai, un po' come Paul McCartney dei Beatles, per noi bassisti non è mai stato, non sono mai stati bassisti da seguire tecnicamente.
Sì.
Noi cercavamo in quegli anni, poi anche anni giovanili, le performance più tecniche. È chiaro che io come bassista mi rivolgevo già più, per quanto riguardava il rock, magari progressive, già più, non so, magari ai Gentle Giant oppure ai King Crimson. A gruppi che avevano delle parti più suonate, diciamo, e meno cantate, perché ci sono un sacco di, come dire, un sacco, ci sono moltissimi riff in quegli anni che sono nati proprio da queste band. Ecco, i Pink Floyd hanno come riff, dobbiamo arrivare a Money, cioè credo che sia proprio in questo 7/8 sia forse il riff più esemplare dei Pink Floyd. Per il resto c'è questa grande solidità di accompagnamento armonico, ma non di parti solistiche. Ecco, dai Pink Floyd, questo, da Roger Watson non arrivano. Ma come si fa a dire di un bassista così che sia solo limitato appunto ad essere bassista.
Sì.
Lui è il creatore, il compositore, è l'autore, è quello. E quindi credo che anche il conflitto con Gilmour sia venuto fuori proprio per queste grosse personalità.
Certo, quindi qua e il confine, sì. Qua il confine, dicevo, tra lo strumentista e l'artista è, come dire, l'hai definito molto bene, no? Secondo me, quindi non solo, con tutte le virgolette del caso, uno strumentista che suona benissimo uno strumento, ma un grande, come dire, produttore ed evocatore di immagini, no?
Ma guarda, io per i bassisti ho sempre fatto, perché questo in anni di insegnamento mi è spesso stata fatta questa domanda, ma per te qual è il miglior bassista, bla bla eccetera, e mi venivano portati poi degli esempi, no? Adesso a parte lasciamo stare Giacomo Pastorius, che per me rimane ovviamente una cosa a parte,
sì.
Però il discorso qual è? Che a me è piaciuto fare, soprattutto in quegli anni, mi ricordo, in cui c'era la stella di Pat Metheny, che stava, diciamo così, illuminando il cielo del prog in un modo fantastico, dei pezzi, soprattutto di composizione incredibile. Bene, io venne a sapere che questo, assolutamente sempre nell'ombra, il contrabbassista Steve Robby, se ben ricordo, niente, lui era semplicemente l'arrangiatore di tutta la baracca di Pat Metheny.
Certo.
Cioè, perché uno, capisci, magari di fronte a un gruppo del genere, è ovvio che Lyle Mayes e Pat Metheny,
certo,
anche il batterista, prendevano completamente la scena.
Sì.
Ma questo bassista, contrabbassista anonimo, così era dietro le quinte, senza nessun sfoggio, senza... proprio nell'ombra, era il grande artefice. Ecco, quindi nella musica bisogna poi vedere in effetti in queste band, dietro nel backstage, quali erano poi i caposaldi, capisci? Perché è ovvio che sul palco poi ci sono i frontman, e i frontman certamente sono quelli perché spaccano, capisci?
Certamente. Paolo Prato, torniamo all'album, a The Dark Side of the Moon, di cui stiamo festeggiando il compleanno, evidentemente quest'anno 50 anni, un album che, vabbè, è chiaramente un capolavoro, ma non un album così immediato, nonostante tutto, ce lo dicevi poco fa, ha battuto tutti i record di vendita e insomma anche i record di bellezza per molti, non lo stiamo proprio dicendo adesso. Quindi, secondo te, qual è l'alchimia, e oggi, nei tempi odierni, sarebbe secondo te pensabile un risultato di questo tipo?
Tanto fammi solo collegare a quello che ha detto l'amico Bob poco fa. Intanto gli volevo buttare gli Sting come altro persona, altro bassista, insomma, non proprio
non irrilevante,
ma per Bacco, insomma, dietro di lui c'è stato un uragano. E poi condivido, cronologicamente, anche perché mi associa a Bob, diciamo, l'anagrafe in qualche modo. Anch'io ho scoperto Pink Floyd da Atom Heart Mother, da cui sono stato folgorato letteralmente. Dopodiché sono andato ad ascoltare i primi album con Syd Barrett, e Dark Side of the Moon è arrivato dopo e l'ho scoperto negli anni, e sempre di più mi ha affascinato. Quell'inizio da cuore pulsante, avete presente il racconto di Edgar Allan Poe, il cuore rivelatore, no? A me dà l'impressione di questo racconto del terrore che poi viene seguito da rumori meccanici, risate beffarde, no? E poi c'è il rumore di un aereo che scalda i motori, o forse una mitraglia, non ho mai capito bene, urla inquietante. Questo disco è un omaggio in assoluto al format dell'album concept a 33 giri che il rock ha imposto per favorire un ascolto attento, focalizzato, che non ammette distrazioni. È il rock che diventa musica classica.
Certo.
Per me un balsamo per la mente, un balsamo inclusivo, laddove spesso invece il rock è stato divisivo, no? Ha creato molti sottogeneri. Il fatto che un brano finisca dentro l'altro è un ascolto senza una soluzione di continuità, un po' come l'opera lirica, cioè tu non puoi cominciare ad ascoltare un'opera lirica dal secondo atto,
certo,
e quindi non puoi cominciare ad ascoltare Dark Side of the Moon da Brain Damage, non esiste, è quella la successione che l'artista ha imposto. Oggi, ecco, per arrivare alla tua domanda, la libertà di scegliersi la propria scaletta rende tutto uguale e favorisce i tempi stretti, no? E qui la colpa qual è? La colpa è del pan. punk, è inutile. È arrivato il punk qualche anno dopo e ha messo fine a tutto questo. Hai presente John Lydon, no? Frontman dei Sex Pistols? Lui andava sul palcoscenico indossando una maglietta su cui c'era scritto "Odio i Pink Floyd". I hate Pink Floyd.
Certo.
Cioè le lungaggini, la concezione del tempo dilatata che ha offerto il progressive, e questo disco la valorizza in maniera assoluta, e che tra l'altro è un'eredità della cultura hippie, questa dilatazione del tempo, la psichedelia a cui faceva riferimento Bob. Ora, oggi TikTok, Instagram ti fanno fruire della musica con clip di pochi secondi per sconfiggere la noia, cioè non hai il tempo di capire che cosa stai ascoltando, che subito arriva un'altra clip.
Sì, questo è un insomma problema grandissimo che merita di essere sviluppato magari in una discussione a parte, perché no, lo faremo di certo, no? Allora, in questo disco bellissimo di cui stiamo parlando, meraviglioso, Dark Side of the Moon, c'è un brano molto particolare che ha sviluppato tra l'altro delle controversie, dei problemi legali molto importanti, e che ci fanno pensare a cosa a volte un sideman, come uno session man, sia in grado a volte di scaturire, specialmente quando si tratta di tempi lenti, di gestazione e di pensiero, come è il caso di questo disco, e ne stavamo parlando poco fa con il nostro Bob Callero. Non so, io l'avrò ascoltata mille volte, non so voi, ma mi dà un brivido incredibile ogni volta che la riascolto. The Great Gigant Sky, si tratta di questo solo pazzesco di Claire Torrey, no? Tra l'altro vi fu appunto una questione molto, molto lunga determinata dal riconoscimento dei diritti d'autore, perché fu pagata solamente 30 sterline per questa session.
Avevo sentito questa cosa, ma d'altronde sapete, scusate, questa è stata un'improvvisazione. È stato fatto un take, in pratica è stata buona la prima.
Sì, e poi è composizione questa, composizione estemporanea, ma come non riconoscere la qualità di straordinaria compositrice dopo un assolo pazzesco di questo tipo, Bob? Sei d'accordo?
Ma assolutamente sì, io credo però che ci sia stata una grandissima interazione emotiva, perché quello che fa, andando proprio ad essere meccanicamente musicisti, cioè su questi due accordi, portare un'improvvisazione così lunga, con tutte queste dinamiche, queste variazioni, cioè lì vuol dire che tu sei emotivamente entrata proprio nel mondo dei Pink Floyd, quindi credo che sia stato un episodio che vada al di là della musica intesa proprio come note. Siamo sempre nel discorso del viaggio, cioè nel senso, qui proprio un viaggio in cui questa si è lasciata andare al massimo proprio dell'istintività, delle emozioni, anche calcolando poco, perché sono dei punti in cui si sente che c'è un po' di flessione. Insomma, ecco, un capolavoro che nasce dalla, secondo me, dalla sinergia delle persone.
Certo, insomma, lo diciamo con un po' di nostalgia, perché questi tempi sembrano essere un po' terminati.
No? Dimentichiamoci. Dimentichiamoci. Io, guarda, tendo sempre con i miei colleghi di una certa età a evitare i confronti tra il passato e oggi, perché io non rifiuto assolutamente ciò che accade oggi, perché la musica è un work in progress, e quindi non si può, avendo tutto questo passato, sempre scaricarlo come senso di come colpa su quei giovani che non ce l'hanno. Semplicemente dico che non si possono fare assolutamente paragoni. La musica, come dicevate voi prima, il discorso della velocità oggi di TikTok, di questi, è diventato tutto sigla, tutto anche linguaggio sintetico, danno una rappresentazione di un mondo che è assolutamente antitetico a quello, e quindi secondo me è come paragonare le famose lucciole alle famose lanterne, cose del genere.
Lasciami dire che secondo me questo assolo, che sembrerebbe, immagino, improvvisato in buona parte, è quello che gli svolazzi della Regina della Notte di Mozart sono per la musica classica.
Beh, mi pare un bel confronto.
Ah, sì, ecco, questo, vedi, questo mi mancava. Perché io so che è stato fatto un take, cioè hanno poi lavorato su quello, non mi sembra che abbiano fatto diversi take di questa, sì, di questa, sì, parte. Sì,
sì. Credo che ne abbiano fatti solamente alcuni, e poi appunto lei entrò, fece questa versione che aveva percepito come una versione un po' sforzata, e anche scusandosi per questa cosa, in realtà insomma abbiamo sentito qual è il risultato di questo sforzo, tra virgolette, no? Quindi insomma, vabbè, è incredibile. Sono le 10:29, mi dispiace tanto lasciare questa discussione, perché siete tutte e due insomma dei rappresentanti eccezionali per parlare di questo bel doppio compleanno, lo ripetiamo, Roger Waters 80 anni di vita, e questo straordinario album The Dark Side of the Moon invece 50 anni di vita. Però insomma, ahimè, il tempo è tiranno, dobbiamo concludere qui, che dire, vi ringrazio veramente tanto. Grazie a Bob Callero per essere stato con noi per la prima volta. Voi che sapete, chiaramente ti invitiamo a essere con noi per altre volte, per altri temi, se ti farà piacere.
Ma perché magari la prossima volta parliamo dello stick, di questa...
Ah certo, perché no? Assolutamente, l'abbiamo
molto
un po' dimenticato. E poi grazie come sempre a Paolo Prato.
Bene, grazie a tutti, un saluto all'amico Bob.
Ciao ragazzi, ciao Paolo,
grazie a tutti. Grazie a voi,
ciao.
Grazie.
Ciao,
Televisione Svizzera, Rete 2.